Riassunto del capitolo 34. Per entrare a Milano Renzo non incontra particolari difficoltà. Basta una moneta per ottenere il rapido consenso della guardia. Se fuori di città intristisce la campagna, incolta e tutta arida, dentro la città impressionano il silenzio e i segni desolanti della peste, che come potenza distruttiva travolge ogni cosa, lasciando dietro di sé cadaveri e cenci. Proposito principale di Renzo è per venire alla casa di Don Ferrante, alla ricerca della sua Lucia. Non ha con sé che indicazioni generiche. Un passante, a cui con buona educazione chiede informazioni, lo allontana con mal garbo, con gli occhi stralunati e imbracciando e minacciando con un nodoso bastone. Lo aveva ritenuto un untore. L'attenzione di Renzo è poi richiamata dalle invocazioni di una donna, circondata dai suoi bambini e chiusa e sequestrata in casa dall'esterno. Ritenendola portatrice di peste, gli amministratori l'avevano chiusa, come si fa per la quarantena, e l'avevano dimenticata. Rischiava di morire di fame. Renzo le porge il poco pane di cui dispone. Si incarica di avvertire qualcuno. Poco dopo incontra un prete che finisce di confessare un malato. A lui affida la donna e gli chiede informazioni sull'ubicazione della casa di Don Ferrante. Ma via via che scorre lungo i quartieri della città, da quelli periferici a quelli del centro, Renzo si imbatte in scene raccapriccianti di dolore e di morte. Dovunque, fetore di cadaveri, visioni di solitudine e di abbandono, serrati tutti gli usci di strada, per tutto cenci e segni di un progressivo imbarbarimento delle menti e dei costumi. Quando Renzo arriva in città, questa aveva per la peste perduto i 2/3 della popolazione. Le strade erano deserte, i pochi che per necessità le percorrevano prendevano tutte le cautele per evitare il contagio e per scansare incontri con i favoleggiati untori. Carri, guidati da monatti, erano adibiti alla raccolta dei malati o dei cadaveri. Ad un monatto, una povera madre consegna il corpo esanime di una sua figliola. L'adagia lei stessa nel carro, raccomandando che la si lasci così. Poco dopo si affaccia ad un balcone con in braccio un'altra bambina, anche lei segnata dalla peste. Vincendo la commozione, Renzo si avvia verso la casa cercata. Alla finestra si affaccia una donna che gli annuncia che Lucia non c'è, che è stata portata al lazzaretto. E nulla altro, risponde a Renzo, che voleva notizie più precise e teneva indeciso la mano sul martello della porta, lo stringeva e lo storceva. Il gesto non sfugge ad una donna che passava, una sorta di strega che lo addita alla folla come untore. Preso in mezzo dalla piccola folla, Renzo prima minaccia col coltello, poi salta su un carro di monatti che stava passando. I monatti lo prendono sotto la loro protezione. La folla si dissolve, scaricando la propria rabbia, impotente, in gesti che minacciano ancora il presunto untore. Renzo, su quel carro, si trova ora dentro le forme più sconvolgenti e turpi della peste. E non sono solo i cadaveri buttati sui carri a dare l'impressione di qualcosa di infernale, ma anche i monatti, che si abbandonano ad una sorta di sadico compiacimento per la molta gente che muore. Cantano canzonacce, bevono e si danno a forme di diabolica orgia. Ad uno di loro, Renzo, appare un povero untorello, uno che certamente non può essere un untore. Non ne possiede, secondo il monatto, i fieri requisiti. Ormai sono al lazzaretto. Renzo ringrazia e si congeda. Dentro il lazzaretto ciò che colpiva era la folla dei malati, sui quali la peste, anche se sopravvivevano, lasciava a volte segni spaventosi di degradazione. Il gruppo che più impressiona è quello degli alienati mentali, degli stupiditi. Una scena improvvisa è quella di un cavallo non domo con sulla groppa un cavaliere, un appestato, impazzito. Dietro corrono i monatti. Tutto poi si ravvolge in un nuvolo di polvere.